Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Di che albero si sta parlando e che cos'è questa possibilità di togliere la trave dal proprio occhio e invece riguardare? Siamo in un contesto in cui i giudei, i farisei soprattutto, stanno avversando Gesù in molti modi. Cercando di metterlo alla prova su questioni che riguardano la legge. E se vi ricordate, penso che non vi sarà così passato inosservato, c'è un salmo, il salmo 1 addirittura, cioè quello che apre a tutta la serie, no, di questi cantici sapienziali. Il salmo 1 dice: beato l'uomo che non siede in compagnia degli stolti, non ascolta i beffardi, i malfattori, ma si compiace della legge del Signore, perché la medita giorno e notte, la medita giorno e notte. Diceva il Salmo che abbiamo ascoltato stamattina, che la tua fedeltà lungo la notte, dunque anche nei momenti bui l'uomo saggio sa riconoscere la presenza di Dio. Chi invece non ha la capacità di muoversi secondo la legge del Signore, costui, anche quando c'è la luce, vedrà il buio, perché porta una trave sull'occhio, vede solo i difetti degli altri. Che per caso ci è capitato mai di vedere solo i difetti degli altri? E in genere di quelli parliamo noi, mica facciamo ammenda dei nostri. Ma dice quel salmo che quell'uomo che medita la legge del Signore giorno e notte, quello è come un albero che affonda le radici lungo i corsi d'acqua, cioè lungo l'abbondanza, la bellezza della sapienza. Costui, poiché si nutre della sapienza, porterà frutto al tempo opportuno e sarà un frutto buono. Ezechiele da parte sua dirà che questi alberi che nascono e crescono intorno a questo fiume maestoso che esce dal tempio, questi alberi anche avranno frutti capaci, foglie capaci di guarire, di risanare i frutti che vengono dalla conoscenza della legge, dalla pratica della legge, dalla pratica dell'amore. Ora, io lo so che dicendo questo, noi della legge abbiamo un'idea così lontana dalle nostre cose, pensiamo alla legge come qualcosa di moralistico che ci mette in difficoltà, insomma, quei 10 comandamenti con i quali non ti confronti mai, perché pure li conosci poco. Ma la legge del Signore è la parola, è la scrittura, è tutto ciò che Egli ha voluto farci conoscere perché noi assumiamo un atteggiamento diverso, non tanto di fronte a Lui, ma di fronte alla storia. Una legge dunque, o meglio, traduce una sapienza capace di nutrirci così profondamente e così autenticamente da fare anche noi valutazioni autentiche, certe, sulla storia che abbiamo davanti. Chi ha questo spirito non si mette a guardare i difetti dell'altro, guarda i propri e semmai una volta avendo notato che cosa c'è nel suo cuore, magari aiuta anche l'altra a uscirne fuori. Ma ci sono uomini che fanno una vita amara, che vivono l'amarezza fin nel sangue. Quelli giudicheranno tutti, parleranno male di tutti e nella loro vecchiaia, invece di dare frutti buoni, daranno frutti amari, amari, capaci di dividere, di giudicare, io direi di uccidere. Perché uno che fa un giudizio negativo, protratto nel tempo contro qualcun altro, avesse anche ragione, lo sta uccidendo piano piano. E purtroppo, amici, queste cose non succedono mica nelle zone di guerra dove semmai no, uno si aspetterebbe. No, succedono in mezzo a noi, succedono nella Chiesa, succedono persino là dove la religiosità viene messa, no? Alla... È questo che dice Gesù. Questo è il rimprovero che fa Gesù a questa gente. Se ti metti a guardare i difetti del tuo prossimo e non guardi i tuoi, sarai come un cieco, dice all'inizio, no? Che guida un altro cieco. Cadrai nel fosso tu e chi hai guidato. Ma la cosa più interessante sta proprio alla fine di questo brano del Vangelo, quando Gesù dice: la sua bocca, quella del malvagio, quello che giudica, esprime ciò che sovrabbonda dal cuore. Allora, ciò che sovrabbonda dal cuore, cioè i pensieri che albergano nel cuore dell'uomo, sai, nel cuore, amico mio, non ci stanno i sentimenti, quelli che pensi tu, ci sono i pensieri. E i pensieri come si formulano, come si costruiscono? Si costruiscono dal confronto con la sapienza di Dio. Se io mi confronto con la sapienza del mondo, non avrò pensieri secondo Dio, avrò pensieri secondo il mondo. E i pensieri secondo il mondo quali sono? Invidia, gelosia, giudizio, mormorazione, tutte cose che conoscete bene. Invece i pensieri secondo Dio sono quelli che anche la Scrittura ci ricorda, che la Chiesa ci permette di usare anche nel discernimento, che ci insegna a fare il discernimento. Quei pensieri sono sempre a favore del prossimo, non sono mai a suo detrimento, non accusano, semmai intercedono, non mettono in evidenza il male degli altri, semmai sostengono la speranza di chi ha perduto ogni speranza. E questo ministero, amici miei, in mano a chi sta? A quali sapienti starebbe? Sta nelle nostre mani, nelle nostre. Siamo noi che mormoriamo, noi che giudichiamo, noi che dividiamo, noi che facciamo dei luoghi della preghiera e dell'adorazione luoghi di divisione e di mormorazione. Questo peccato non è contro il prossimo, questo peccato è contro Dio, perché Dio ci ha invitati ad avvicinarci a questa mensa di sapienza, di grazia, di perdono. Chi siamo noi per metterci in mezzo e allontanare la speranza dei miseri, dei poveri? Riflettete bene su questo. Noi adesso ci prepariamo, questa settimana entreremo nel tempo della Quaresima, ci entreremo con il mercoledì delle ceneri, per ricordarci quanto la nostra vita sia legata a poche cose, quanto la nostra vita secondo natura no, sia un peso, sia un problema, sia una difficoltà, e guarderemo verso Dio per cercare in questo tempo che viene sapienza necessaria per sollevarci dalle nostre difficoltà e dalle nostre paure e rifondarci e riformularci sui pensieri e sui giudizi di Dio. Preparati per questo. In questa settimana confessate. In questa settimana ripensate alla grazia che Dio è pronto a donarci. In questa settimana fate opere di giustizia e allora ci avvieremo verso la Pasqua con un cuore nuovo, con una consapevolezza nuova. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, viviamo in un tempo che non è fatto solo di guerre, ma anche di malvagità, anche nei luoghi più alti. Abbiamo assistito
alla stoltezza degli uomini che detengono il potere, nei confronti di altri uomini che non sanno gestirlo. E noi, un po' spaventati, un po' disorientati, non abbiamo più criteri per valutare. Vieni incontro alla nostra debolezza, salvaci da questi pensieri mortali e da questa generazione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Per il tuo servo Francesco ti chiediamo la salute, la possibilità di ritornare al suo lavoro per il bene della Chiesa. Mettilo a riparo, Signore, da tutti quelli che giudicano e mormorano contro di lui e contro i tuoi fedeli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi ci siamo soffermati sulle debolezze del nostro prossimo. Lo abbiamo giudicato. Invece di intercedere, lo abbiamo schiacciato con le nostre valutazioni. Dacci la possibilità di rimediare, ma al tempo stesso mettici al riparo dagli uomini malvagi e amari che nutrono nel cuore pensieri di morte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che fanno le spese dei giudizi errati della storia, noi ti chiediamo sostegno, soccorso, guarigione profonda. Fa che i tuoi figli non dubitino mai del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa portano nel cuore, conosci le loro paure, i loro peccati, le loro debolezze. Mettili a riparo dal giudizio facile. Illumina le tenebre del loro cuore. Dalle insidie del maligno liberali e da ogni maleficio guariscili. Sappiano che tu sei un Padre misericordioso. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.